questa...
Scusa, posso intervenire su questa cosa?
Sì, sì.
Io trovo molto interessante quello che dici sulle giovani, perché a me interessa adesso sentire un uomo, per esempio, che cosa dice dopo tutto quello che è successo dal 70 in poi, e le giovani, anche tu ti considero giovani. Ora, però, vedo delle giovani che vogliono tutto, fanno esattamente quello che dici tu. Cioè, si trovano un lavoro, poi lo mollano, si sposano, fanno i figli e poi mollano il lavoro fisso e si mettono a inventarsi le altre cose. E cosa succede? Che la madre femminista deve andare a cullare i bambini di questa ragazza. Anche il marito
è le donne sono diventate donne perché sono
è bravo perché se ne occupa, perché però ecco, questa cosa qui io la devo ancora capire e riflettere, perché una donna se prende coscienza di sé e del mondo in cui vive non delega, non fa diventare la madre, no, la tata dei figli, non la madre, una madre nuova, ma una tata. Allora vuol dire che abbiamo sbagliato noi qualche cosa con le nostre figlie. Hai capito? Cioè se sei tu da vedere come la coppia deve naturalmente, come diceva prima la Giordana, è tutta un'invenzione, perché in fondo la nuova coppia uomo-donna è tutta da inventare. Va bene? E la vita con un uomo, anche per me per esempio, è sempre stata un'invenzione nella vita. Ma adesso mi interessa di più vedere cosa succede nei giovani, donne e uomini. Ecco, lì ho un gran bel punto di domanda, insomma. Bene.
Benissima. Benissima, perché
dici il nome?
Mi chiamo Daniela Dezzi. No, mi allaccio bellissimamente a quello che ha appena detto la Elena. Dunque, il mio punto di osservatorio è un punto di osservatorio molto misto, perché ho viaggiato parecchio nella mia vita, sono sposata con un inglese separata, ho un figlio che sta in Inghilterra. Ho un figlio che sta in Inghilterra e uno degli ultimi post che ho, con cui ho relazioni chiaramente su Facebook, su questo Skype, insomma, che seguo con fatica attraverso la modalità del social network. E sono stata colpitissima di vedere che uno degli ultimi post che ha condiviso, prendendolo dal Huffington Post anglosassone, è un contributo con cui evidentemente lui era d'accordo,
che tuo figlio,
che si intitolava Meninism, cioè la traduzione letterale è ismo men, che in italiano è traducibile perché diventa machismo o maschilismo o uomismo. Ma il senso di questo post, lungi dall'essere una rivendicazione sciovinista di forza o contro il crescente potere delle donne giovani, potere anche così di intraprendenza, di capacità di mezzi, città, di tutto quello che è stato fino a ieri per noi il maschile, rivendicava in una città, attenzione, anglosassone, l'esigenza di accedere ai sentimenti, di aprirsi di più, di smetterla con il famoso apple stiff lip, liberiamoci, cominciamo anche noi a parlare, cominciamo anche noi a condividere quello che le nostre madri hanno fatto all'epoca del femminismo. Laddove avevo da poco tempo finito di leggere un libro che ha fatto molta sensazione in Inghilterra, di una scrittrice post-femminista, con tutti gli aspetti del recupero della domesticità, del rifiuto di una serie di valori dirompenti, una società anglosassone venuta prima di noi, non dimentichiamocelo, che si chiama appunto Aftermath, cioè Contraccolpo dopo la sua esperienza di divorzio, in cui in soldoni il libro, molto ben scritto, concludeva con uno smarrimento rispetto alla decadenza di affidabilità dell'uomo. cioè quindi mi rilaccio un po' al discorso che facevi tu, cioè l'impossibilità di costruire, cioè l'impossibilità anche di costruire questa cordata che è il matrimonio, che io ho vissuto nel matrimonio, questa sarebbe un'altra esperienza. Ecco, cioè ci sono tutte queste venature che stanno, come dire, che stanno scivolando come acqua, come tu. Mi piace questa immagine, perché poi ci riallaccia tutto il mondo della riflessione sul materno, il paterno, che si apre all'ecologia, anche questo è un altro discorso molto interessante, e che però ci viene una società avanzata rispetto alla nostra, quella anglosassone, laddove nella nostra si sta avverando quello che già lì è successo, cioè questo multiculturalismo, ne parlavo prima con la mia compagna, che cambierà un po' tutto, perché se è vero che appunto nella civiltà cinese i bambini vengono tradizionalmente, questo è pacifico, preso in carico dalle nonne, e lì si apre un problema con il figlio unico che poi finalmente è diventato adulto, in quella islamica c'è un'eritizzazione del corpo femminile che trascende tranquillamente il mondo del maschile, e che diventa tranquillamente tutto quello che possiamo immaginare, che noi vediamo con disturbo, perché ci mette in scacco. E quindi insomma siamo di fronte a un discorso che è soltanto pure semplice sperimentalità nell'individuale, nel gruppo, nella coppia, nella complementarietà, nella complicità, che secondo me non è poi la parola più precisa, perché appunto scatena una serie di rifiuti. In realtà è proprio la fatica di camminare, la fatica di, quindi strategia continua, revisione continua di strategie, che fa capo però a un linguaggio comune, non a caso, è difficilissimo poi trovare questo linguaggio anche nella stessa lingua madre, figuriamoci in lingue diverse, insomma, un discorso appunto molto, molto grosso, molto... Però questa cosa del Memminism mi ha colpito, perché seguendo poi appunto la storia di mio figlio e di altri suoi coetanei, che ha a che fare molto con l'insicurezza poi che loro si portano dietro, di coppie magari non vissute direttamente, ma insomma di un'esperienza della generazione precedente che ha un po' scoppiato tutto, Memminism ci parla di una grande insicurezza e di un'insicurezza che poi non a caso, lo vediamo, si riaggiusta e trova un minimo di, come dire, riduce l'ansia negando il rapporto con l'altro e ritrovandosi nell'intimità col rapporto con lo stesso sesso, senza necessariamente chiamarsi omosessuale, cioè diventa una multisessualità in cui per fare figli forse c'è bisogno di una, ma neanche più tanto, insomma, ci si può tranquillamente accoppiare fra amici. E di volta in volta, investire di affettività, amicizie, senza nessun progetto particolare, insomma c'è una fluidità, ecco la fluidità mi sembra corrispondere, mi sembra la parola più esatta che per definire insomma tutto questo discorso nelle generazioni diverse, che sarebbe bello sentire in prima persona.
Riprendiamo, sì, poi dopo passiamo la parola. Sì.
Ma brevemente, rispetto all'aiuto tra generazioni, no, voi che siete chiamate a... secondo me quello, e parlo alla luce di una ricerca che avevo fatto, non sono solo impressioni così, è che le giovani donne che hanno deciso quindi di far figli in questa, come dire, situazione di lavoro, mercato del lavoro precario, eccetera, rivendicano una specie di autonomia stando dentro alle relazioni familiari, che è molto diversa da quella rottura che aveva fatto invece la vostra generazione di autonomia da. E quindi c'è un'aspettativa che le nonne siano a disposizione, tra virgolette, e aiutino. Beh, è assolutamente vero, un po' per il tipo di welfare in cui noi siamo inseriti, per tutta una serie di ragioni, loro si aspettano questo. Magari...
Ma tu parli delle donne, delle ragazze.
Sì, perché il discorso della
maternità, non delle donne. Lascia finire.
Perché si sa che il discorso ancora, purtroppo, della cura e dell'organizzazione dei bambini, in particolare dei bambini piccoli, avviene, come dire, grazie alle nonne materne, tendenzialmente, che sono più presenti, più... Anche i figli maschi fanno questo tipo di discorso, non c'è questo tipo di differenziazione, però come dire, i varchi aperti che vengono risignificati, quello dell'autonomia secondo me è una cosa, una grande differenza che c'è oggi, con tutte le problematiche che porta, però è autonomia stando dentro versus autonomia da, non c'è questa rottura, ben venga, no? Ci sono dei conflitti, vengono giocati in un modo diverso all'interno delle famiglie, e questo per... Poi il discorso rivoluzione sessuale e pornografia oggi, io adesso non mi ricordo bene chi avesse detto questo, anche le donne utilizzano la pornografia per un piacere spiccio fisico, non penso, c'è sicuramente un maggior utilizzo maschile, ma anche perché la pornografia mainstream è costruita da un occhio, uno sguardo maschile tendenzialmente, però secondo me l'aspetto interessante è duplice, da un lato che oggi il desiderio, tu dicevi Anna Maria, il desiderio oggi non è più condannato, però è normato all'ennesima potenza, cioè i ragazzetti di oggi che crescono guardando il porno sempre, perché ce l'hanno sullo smartphone, sul dappertutto, in modo estremamente capillare arriva. Leggevo delle ricerche fatte negli Stati Uniti che il ragazzino di 15 anni che mette la mano nel pantalone della ragazzina rimane scioccato perché sente il pelo pubico, perché lui è cresciuto a botte di clip di film porno in cui le donne sono completamente rasate,
anche gli uomini.
Allora, il discorso dell'utilizzo del porno oramai c'è, è inutile far finta che non ci sia. Il nodo secondo me è capire come trasforma il nostro immaginario, cioè noi che usiamo il porno, che cosa ci fa questo utilizzo, perché qualcosa ci fa, e B, perché non riusciamo, cioè cosa fa intanto a noi che, come dire, abbiamo già avuto un certo tipo di relazione sessuale, magari sappiamo in qualche modo, abbiamo qualche strumento in più di capire che quella è un po' una messa in scena, una cosa, ma i ragazzini che vedono, che crescono con questo come educazione sessuale, dove non c'è un minimo di comunicazione tra il maschile e il femminile mentre sono lì che fanno delle cose turche, questo parlavamo, no, spesso, le ricerche sull'utilizzo del Viagra sono molto interessanti, perché chi usa di più il Viagra? I sessantenni e i quindicenni. Perché i quindicenni usano il Viagra? Intanto perché vedono questi clip porno di 50 minuti di pene immenso, eretto, che fa di tutto, e poi perché il racconto tra il maschile è molto così, perché fa... Quindi... Questi sono dei nodi grossi rispetto alla sessualità di oggi, come si sta trasformando e come riusciamo, proprio perché è cambiato completamente il modo di utilizzo, ci arriva direttamente una generazione, io parlavo con un mio collega che è sui 55 anni, gli diceva, io avevo l'audiocassetta porno, per cui si passavano una audiocassetta dove c'erano... di muguri, sospiri, esatto. Oggi hai un primo piano che ti fa vedere appunto l'assenza totale di peli pubblici, quindi come cambia questa cosa? Che cosa fa il nostro immaginario? Secondo me questa è una grande domanda, quindi sicuramente non è più condannata, anche se anche lì, no, un certo tipo di desiderio di sessualità femminile, ma è talmente tanto normata dal maschile che le donne sono... Altro esempio che vi porto, poi chiudo su questo, ricerca che chiede alle ragazzine, sempre fatta negli Stati Uniti, che cos'è per te il rapporto sessuale, queste descrivono il rapporto sessuale per ragazzine finisce con lui che le viene in faccia, cioè è parte della normalizzazione del rapporto sessuale, è questo. Stiamo parlando di cose che ci stanno succedendo sotto gli occhi e noi non abbiamo gli strumenti per capirlo, perché io stessa che sono una ex giovane ma vicina, non riesco a capire, cioè non ho l'uso degli strumenti che hanno loro a tal punto da poter capire come fanno, ed è una trasformazione pazzesca, e su questo secondo me c'è tantissimo da lavorare, sul come sta cambiando la sessualità.
Quando vengono in consultorio un gruppo delle adolescenti, le nostre dottoresse, le ginecologhe, molto del lavoro sta nel fargli capire qual è la vera proporzione, ragazzi e ragazze, perché se ragazzi è il bene, per le ragazze è o il fianchi o il sedere, fare capire la costruzione delle immagini, che quel sedere lì che tu vuoi come donna, per esempio, è solo un fotomontaggio di un sedere di un uomo giovane su un corpo di una donna. Cioè è cambiato anche l'immaginario della percezione di quello che è il tuo di corpo, di come ci arrivi all'immagine della tua immagine corporea. Sì, questo è un lavoro immenso.
e crea ovviamente nei ragazzi, ma anche, io ripeto, non è solo sempre negli altri, anche in tutti noi, tutte noi, delle nuove tensioni che...
Ma senti, se posso dire, no? La questione del desiderio, quando il desiderio viene spostato sul mercato, esatto, no? Sul mercato di massa, vuol dire che tutti i mezzi di comunicazione si concentrano per attivarti un desiderio, un impulso, no? Infatti le chiamano vendita d'impulso queste, quelle soprattutto nei grandi centri commerciali, grandi magazzini, eccetera, eccetera, per, come dire, compulsivamente tu devi soddisfare quel desiderio lì che ti è stato, ecco, se ci metti assieme che il corpo sia degli uomini che delle donne, perché a questo punto, quando dico, i maschietti anche sono nudi senza peli di nessun tipo, e il senso è sempre quello, cioè un corpo completamente nudo anche di quel minimo di copertura, di un po' di protezione o di identificazione, perché il corpo stesso diventa oggetto di merce. Questo è, secondo me, il significato profondo di questa invasione della pornografia, perché ti fa vedere la mercificazione dell'altro, che non, è, non avviene attraverso l'acquisto economico, non monetario, non passano soldi, anche perché i soldi non passano più, c'hai la carta di credito, il banco, quindi fra un po' non li vedremo proprio più, no? Però esiste sempre il principio della prestazione. Allora è su questo che stanno distruggendo i giovani e le giovani, perché la sessualità diventa una prestazione che deve essere di un certo livello qualificata in un certo modo, per poi consentirti tutta la comunicazione che porta alla vendita. Altro non è che, capito? Non è, quindi non si tratta di capire ma che cosa ci possiamo fare, questo è il problema, come costruire una nuova, non dico cultura, ma un senso, ecco. Senso del desiderio, no?
Scusate,
desiderio,
però vale. Scusa Anna, sei finito, dico solo una piccola cosa. Secondo me stiamo spostando l'asse del discorso e stiamo facendo lo stesso, la stessa mancanza o errore che anni fa ha fatto anche il movimento delle donne. Parliamo di sesso per non parlare d'amore.
No, ma io...
Ecco, no, 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 ma guarda che si sta veramente dirigendo.
È così,
perché è più facile. Ed è più facile parlare di sesso e parlare del cambiamento, è quasi stupirsi.
Se poi parliamo del mercato è ancora più facile.
Perché tutte e tutti tendiamo a scivolare così. Ecco, parlare d'amore è più difficile.
Andrea, con questo stavo quasi per dirlo io. Per una ragione, forse è un mio dubbio, non abbiamo gli strumenti efficaci per poter parlare oggi di questo nuovo amore, perché in qualche modo c'è davvero in atto un cambiamento.
Ma se continuiamo a parlarne ce li creiamo.
Però l'obiettivo forse è quello di concentrarci proprio sull'amore, per cercare di mettere a punto degli strumenti che ci permettano di capire meglio l'amore per una donna, un uomo per l'amore di un uomo o per un uomo.
Allora faccio un'aggiuntina anch'io. Secondo me il femminismo, uno dei limiti, rileggendo la nostra storia, è che dopo la prima metà degli anni 70, all'inizio si era detto chiaramente che anche parlare del corpo, della sessualità, dei sentimenti, non si poteva bypassare la scoperta di Freud, la psicanalisi, no? Se non facendo dell'ideologia, cosa che poi abbiamo fatto. Allora l'abbandono della psicanalisi come riferimento, no? come la grande rivoluzione, cioè prima ancora, che nelle grandi rivoluzioni della storia, no? Quelle che hanno portato alla luce dei grandi rimorsi, prima Marx, poi Freud, poi il femminismo. Allora non possiamo pensare che questo abbandono della psicanalisi nel movimento delle donne non abbia significato una perdita di capacità d'analisi in profondità, no? Per cui si va verso delle forme di acculturazione, una cultura di nuovo separata dalla vita, dal corpo, si va verso delle forme volontaristiche. Ecco, quando io dico le permanenze, dico una cosa molto semplice, cioè dico semplicemente cerchiamo di vedere in profondità cosa ci portiamo dietro da secoli, no? Di storia, quanto il nostro immaginario è segnato. Quando io leggo questi i teorici, come dire, il sistemato, no, tutti i teorici degli uomini, anche i misogini più profondi, che trovo che sono più illuminanti che non i punti Michelin, Mantegazza, quelli che hanno esaltato, no, il femminile, il materno, no? meglio i misogini. Perché? Perché io lo trovo scritto, lo trovo dentro di me, no? Io lo trovo questa visione del mondo, se non riesco a fare un'analisi in profondità su di sé, per me vuol dire vedere quanto ci portiamo dietro di questa visione del mondo. Allora su questo io intendo lavorare su quello che resta e che c'è anche in questa sessualità di mercato, c'è dentro un retaggio molto più antico, non l'ha inventato il capitalismo, non l'ha l'oggettivazione dei corpi, quindi per dire che è un lavoro, ecco, recuperare questo riferimento, è che purtroppo oggi, come dire, l'inconscio è tutto squadernato fuori, no? Ormai è una società che l'inconscio, cioè, gira nella ionosfera, come dire, tutto attorno a noi, lo respiriamo e non riusciamo più a farne esperienza, non riusciamo più a metterlo a tema neanche. Io temo che fra un po' non riusciamo più a raccontarci l'esperienza, se non con le modalità con cui parla della vita intima e appunto la pubblicità, tutto quello che viene da fuori, no? Ecco, non riusciamo più neanche a raccontarcela l'esperienza, quindi io penso che sia da recuperare anche tra i saperi che maneggiamo oggi. Questa perdita della psicanalisi nei movimenti che pretendono generalizzare l'amore e la violenza mi sembra davvero che non ci porta da nessuna parte. La parola libertà, ma cosa vuol dire ripetere 20.000 volte che siamo liberi alla libertà? Ma dove vedi? Io ne vedo poca di libertà, ne vedo pochissima, no? Vabbè,
adesso scusate, lasciamo anche la parola ad Alessio. Sveva. Sì. Ha rinunciato in modo molto cavalleresco.
Ci rivediamo il primo febbraio.
Ecco, dunque, no, ecco, prima che Alessio, volevo dare due informazioni perché poi magari le persone se ne vanno. Due appuntamenti nell'immediato abbiamo. Uno a cui Alessio e io teniamo moltissimo, che è il primo febbraio in cui qui presentiamo il nostro libro Infiniti Amori, in cui avremo modo di riparlare di amore. Ecco, e poi ci sarà il secondo seminario di questo ciclo, il 15 febbraio, in cui parleremo invece di lavoro. Ecco, di lavoro, sempre nel confronto tra donne e uomini, il 15 marzo della sfera pubblica, quindi della politica, sempre nel confronto tra donne e uomini. Adesso mi taccio e facciamo finire Alessio.
Volevo tornare su alcune cose che abbiamo detto, che avete detto.
Prima hai detto 15 febbraio, poi 15 marzo, cos'è?
15 marzo.
Trovate tutto sul sito,
comunque sul nostro sito,
nei nostri notiziari.
Io volevo riprendere proprio a sport, a battute molto veloci, alcune cose che da uomo, allora per prima le invarianze, quello che non cambia, quello che rimane e quello che invece cambia. Allora, io ovviamente non sono affatto avulso da un mondo in cui la violenza permane, per esempio con i maschi e plurale, penso che sia il massimo del nostro discorso pubblico, eccetera. Però io parlo dei cambiamenti, qui se devo parlare di amore, per quello che impattano sul mondo degli uomini. Cioè io come uomo sono confrontato dai cambiamenti che sono successi, quindi non sto dicendo che è cambiato il mondo, sto dicendo che i cambiamenti che sono successi hanno impattato sul mondo degli uomini. E non è volontarismo, cioè non è che sto parlando del mondo che mi piacerebbe che fosse, dico proprio che io oggi, quando sto con una donna o con l'altra, io le esperienze d'amore le ho fatte e disfatte, sono stato lasciato, tenuto, sono stato tenuto, in tutto questo il cambiamento c'è. Come uomini noi siamo confrontati a dei cambiamenti che già ci sono, è già così. Quindi per questo insisto su quelli e non ancora su tutto quello che è retaggio. Mi sembra che sia importante dire, testimoniarvi come uomini di quello che già è cambiato, di quello che già su cui non si può fare come era prima. Poi sul godimento. Allora io dico questo appunto a Mariani, tu dicevi il godimento, appunto parlavi di sad, eccetera. Allora il sadomasochismo non mi eccita. Cioè proprio io che se vedo le immagini sadomasochiste non ho l'erezione, non mi tira, non mi attrae, non mi piace, non lo assimilo alla sessualità e non credo perché abbia particolari schermi, filtri, nel senso mi piace anche la forza nella sessualità, ma mi ritrovo col fatto che la Arendt, per esempio, parlava della necessità di stabilire una forza, ma, cioè cos'è forza di diverso da violenza, da potere, da potenza, cioè i termini, queste parole esistono nelle loro differenze perché sono, se, davvero segnalano differenze. Allora credo che quegli psicoanalisti e psicoanaliste che hanno parlato di differenza tra pulsione di vita e pulsione di morte ci dicano ancora qualcosa di importante. Credo che la sessualità al suo noccio, se leviamo la sessualità animale finalizzata da meccanismi tutti e solo naturali alla riproduzione, se leviamo quella, perché dove finisce quella inizia la particolarità della nostra specie umana, la sessualità come costruzione culturale non ha a che vedere con la cancellazione dell'altro, non ha a che vedere con la sua cancellazione eventualmente materiale e anche prima di tutto simbolica. Io non godo del cancellare l'altro, non godo per un semplice fatto, a parte la morale, la giustizia e l'ingiustizia, ma proprio sul piano del godimento io non godo, perché poi sono solo, perché se io riduco l'altra a me e al mio desiderio, ai miei gesti, alle mie immagini, poi l'altra non c'è più, e di che cosa godo io? Allora, da questo punto di vista, quel desiderio dominante del maschile, di dominio, è un copione che ingabbia anche me, ingabbia me tanto quanto io ingabbio l'altra se mi lascio normale da quel copione. Non è lì il mio piacere. Allora che cos'è il mio piacere? Io godo davvero quando vado in estasi, che già nella parola vuol dire estasi, andare fuori, essere fuori di me, non rimanere io stesso dentro l'armatura con la quale costringo l'altra. No, non godo, non godo. Allora, questo, diciamo, su tutto questo discorso dell'eros, quindi anche Nicoletta non so tutto bene, ecco, l'erotizzazione del dominio, se questo, sì, però dico, appunto, è, per carità, c'è di pornografia che parla così, è pieno, e di letteratura, e di immagini, certo, le ho incontrate anch'io. Però io credo che, appunto, scavando sotto quello e scavando sotto tutta l'industria del sesso che ne fa mercato in grandissime proporzioni, ma appunto è, come posso dire, sotto c'è un fondo di, c'è un grandissimo vuoto, c'è un fondo di paura, c'è questo essere potente nelle nostre, nelle mie rappresentazioni, ma anche che incrociano quelle di tanti altri uomini, che allora va tenuto, va costretto, va controllato, va dominato, perché questo confronto, perché andare fuori di sé, davvero fidarsi e spargersi nel mondo a partire dall'intimo e confrontarsi con questa potenza che è la donna, sono le donne, che è quella donna lì con cui mi sto rapportando in quel momento, starci in questo confronto richiede una forza che però quando ce l'hai, se la trovi, ti fa godere in un altro modo, mi fa godere in un altro modo. Quindi io penso che l'erotizzazione del dominio sia un bel giocattolo ben confezionato e venduto a prezzi diversi per diverse tasche, ma che fondamentalmente sia una copertura di qualche cosa che sotto è un'altra cosa che non il godimento. Cioè potere e godere sono in realtà molto diverse. Secondo me, io sono meridionale e nel mio dialetto si dice che comandare, non so, ve lo dico in dialetto, comandare è meglio che futtere. No?
Ah, ecco, si capisce. Cioè,
ecco, e io non so, una volta l'ho detto al contrario.
Questo l'avevamo capito.
Una volta
un fatto storico culturale.
Sì, ma che non sta, ma che non posso, ma che non posso attribuire alla radice del godimento, perché lì dentro godimento non ce n'è.
Chiaro, non c'è. No, invece
non
sì.
Non ce n'è. Vabbè, abbiamo, fortunatamente siamo diversi.
Lo vedo come manifestazione culturale, poi
sì, però
ovvio della... che soggettivamente ognuno fa un percorso, ma quello che cambia tra il percorso del singolo e invece quello che è il cambiamento di una cultura, il cambiamento di un modo di relazionarsi è un'altra cosa. Noi siamo forse all'inizio del cammino, io capisco quello che
sì.
Dice, come ti difendi, però
ti faccio penso... No, guarda, penso di star facendo l'opposto che difendermi, penso di fare l'opposto che difendermi, cioè di dire che il fatto che una cultura, il fatto che una cultura si costruisca in un certo modo, io lo leggo come essersi difesa quella cultura e avere assimilato ai comportamenti e ai valori sessuali qualcosa che sessuale non è, ma non per niente chiamiamo dominio. So benissimo che la cultura maschile è andata in quella direzione là. Secondo me non attiene.
Registriamo un dissenso.
Un'altra cosa che volevo dire è partire da quello che dice lei della singolitudine. Tu lei dici la singolitudine, non quella banale del ti riferivi alla realtà americana, e attiene alla relazione con sé. Allora da questo punto di vista io trovo che la relazione con me stesso sia sempre relazione con altro, con qualche cosa che non conosco, non ho il controllo di me, non ho la completa conoscenza di me. Una relazione onesta con se stessi vuol dire sempre scoprire altro, trovare persino in se stessi alterità. Allora da questo punto di vista io trovo un denominatore comune tra relazionarmi profondamente a me stesso, relazionarmi con l'altro da me. Relazione vuol dire sempre rel, vuol dire collegare, quindi ci sono almeno due termini di questa relazione. Allora da questo punto di vista è così diverso aprirsi alla relazione profonda con se stesso, con l'altro che è in me, e aprirmi alla relazione proprio con il nocciolo di alterità dell'altra? Non credo sia così diverso. Tutte e due le operazioni presuppongono il riconoscimento, il richiamo, l'attrazione verso un'alterità. Quindi da questo punto di vista poi quanto tempo dura una relazione francamente non mi interessa, cioè può esserci un valore nel fatto che continua e può esserci anche un valore nel fatto che finisce. In realtà il valore della vita che fluisce e la capacità, se ce l'abbiamo, se la vogliamo cercare, è quella di, o se ci viene a trovare, è quella di lasciare, cioè, lasciare andare, lasciare scorrere le cose, non fuggire, ma attraversare attraverso le relazioni la vita che stiamo vivendo. Da questo punto di vista vorrei chiudere sul sesso, perché Giordano diceva una cosa interessante, diceva che il sesso ha qualche cosa che non è tanto relazionato, ma come sta la relazione, quella costruita? Quindi la solita contrapposizione sesso e amore. Io invece mi pongo l'alternativa, sesso e sesso. Sesso è immaginario, cioè attraverso, al di là di quello che possa succedere dopo, eccetera, ma proprio con la persona anche con cui vado a letto una sera, che conosco per un tempo molto limitato e con cui scatta quella danza. Che cosa è in gioco? Che cosa è in gioco? Cioè di che cosa godo nel presente? Quel mattoncino di vita lì che penso tutti noi abbiamo conosciuto. Ecco, quello che cos'è? Come è fatto? Cioè che cosa immagino? Che cosa conosco? Che cosa inseguo? A che cosa mi apro? Oppure non conosco niente, non mi apro a niente, la solitudine di cui parlava anche Rossella è una solitudine aperta, come dice il Binswanger, oppure no? Guardate che
aperta,
su questo,
apertissima.
Ecco, mi piacerebbe, invece delle volte chiusissima. Allora su questo Schopenhauer, Stendhal, Richemont, Simmel, Freud, Lacan, Deleuze si dividono sostanzialmente in due grandi squadre. E vi riporto soltanto delle frasette di chi dice amore è amore non della presenza ma dell'assenza, è una condizione solipsistica, è un essere del soggetto che non ha niente a che fare con l'altro, è un amore che poi ritira la propria libido, è un amore che nella sua essenza è narcisistico, che non fa mai uscire nessuno da se stesso, ogni rapportarsi è solo fantasmatico, eccetera. E invece c'è chi dice, a partire da Spinoza in avanti, è potenza affermativa e vitale, è sconfinata, originaria gioia di vivere, è desiderio che non manca di nulla, eppure qualcosa si incontra, la libido dell'io trabocca sull'oggetto, cioè l'altro, non dico che lo raggiungo perché restiamo separati nei corpi e nell'essere, eccetera, però c'è questa, anche con la persona che conosco un'ora, io l'ho vissuto, quindi la contrapposizione non è sesso-amore, cioè, come dire, nel sesso ci sfoghiamo e l'amore è questa costruzione noiosa, pallosa, eccetera. Io vi porto mi porto questa grande domanda da uomo, che non è voluntaristica nella mia esperienza, di cosa succede proprio nel presente del godimento, su cui la nostra società enfatizza così tanto, cioè se in questa unità di tempo, di luogo e di relazione con l'altra, ci sono, non ci sono, e cosa succede anche dall'altra parte, oppure se la rete, la smaterializzazione, il vivere tutto per immagini e così via, amplifica queste tendenze qua al non esserci fondamentalmente, al non andare più nella direzione di una relazionalità, ma proprio il contrario. Ecco, questo mi sembra un interrogativo fondamentale.
L'ultima precisazione, perché non vorrei che qualcuno avesse capito che ho invito a restare soli, no. Intendo anzi che proprio la singolitudine per me è fondamentale per trovare un rapporto con l'altro che non sia confusivo. Poi per costruirlo uno ci può mettere 10 anni, 20 anni, 3 ore, uno può anche stare sempre in coppia e costruirlo, benissimo, va benissimo per me. Però, ripeto, è la potere, cioè avere una relazione col sé, no? Col sé nel senso anche dei limiti del sé, no? Ecco, questo secondo me è la fondamentale rispetto a una storia che già, non solo ci ha confusi talmente che sono stati gli uomini a dire cos'erano le donne. No, più confusi di così si può.
La singolitudine si può vivere anche in coppia.
Si può vivere anche in coppia e anche da soli senza piangere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.